Buonasera e grazie di essere venuti. Il titolo di questo incontro è Chiavi per la Torah. Accanto al titolo della lezione di questa sera c'è un nome, Rashi, che è stato ed è tuttora l'esegeta, il commentatore che più di chiunque altro ha messo a disposizione la chiave per lo studio della Torah. Ma prima di addentrarci nel testo, vediamo un attimo, un pochino più a fondo, chi era Rashi e che cosa ha fatto. Speriamo di avere il tempo per esaurire un pochino l'argomento, ma è necessario prima sapere cosa ha fatto e chi era Rashi, e poi distribuiremo dei fogli facendo degli esempi proprio dal testo, che è Rashi, il testo della Torah in italiano con la traduzione ovviamente, e anche il testo di Rashi con la traduzione. Dunque, su Rashi sappiamo pochissime notizie storicamente certe. E il suo vero nome è Rabbi Shlomo ben Yitzhak, o Yitzhaki, denominato appunto Rashi. E nasce in Francia, la città di Troyes, che l'ho pronunciato bene, e si presume sia nato nell'anno 1040, e muore nel 1105. Questa data invece è più certa rispetto alla data della sua nascita. Viene da una famiglia profondamente addentrata nel campo della cultura e della tradizione ebraica. Il padre di Rashi fu un dotto talmudista e anche suo zio, Rabbi Shimon, era stato discepolo del grande Rabbeinu Gereshom Meora Golah, Rabbeinu Gereshom, luminare della diaspora. Intorno alla vita di Rashi sono fiorite una infinità di leggende che, pur non avendo alcuna attendibilità storica, ci dimostrano la grande importanza che gli attribuirono i suoi contemporanei e non solo i suoi contemporanei. Per esempio, tra le leggende sulla nascita di Rashi ce n'è una, ci racconta che suo padre, come vi dicevo prima, era un grande temente di Dio, uno studioso, un grande talmudista, viveva con la moglie, erano già diversi anni, ma non avevano figli. Un giorno il padre di Rashi trova una pietra preziosa e si rivolge a un commerciante di pietre preziose per vendere questa pietra, anche perché la situazione economica della famiglia di Rashi era molto difficile, e quando si accorge che però questo commerciante di pietre preziose voleva farne una specie di atto di idolatria con questa pietra, che cosa fa? Il padre di Rashi, Rabbi Yitzhak, prende questa pietra e la butta. A un certo punto si sente una voce dall'alto che dice: Yitzhak, Yitzhak, era il nome del padre di Rashi, cioè dal momento che tu hai gettato via questa pietra così che dava tanta tanta luce e hai santificato il mio nome, evitando un atto di idolatria di Avodah Zarah, dice, tu sarai destinato ad avere un figlio che illuminerà con la sua Torah tutta la massa del popolo di Israele durante il periodo in cui lui appunto vivrà. Questa è una delle tante leggende. Un'altra leggenda che accompagna la vita di Rashi è quella che ci racconta di sua madre invece, che era una donna molto per bene, una donna, come si dice, che c'era, e Tzaddeket è il femminile di Tzaddik. E questa donna andava tutte le mattine, tutte le sere andava a pregare al Beit HaKnesset, andava al Tempio, nella città di Worms. In quei giorni questa donna era appunto in stato interessante, era incinta di Rashi. Un giorno, andando al Beit HaKnesset, fa una strada molto, molto stretta. Mentre sta camminando su questa strada, un gruppo di soldati a cavallo gli viene incontro. Questa donna si spaventa e col suo ventre, con la sua pancia, si attacca al muro, ma comunque sia ci sarebbe stato pericolo per questa donna in questo stato, insomma. Pare che a un certo punto nel muro si apre una specie di fessura e che mette a riparo questa donna con il bimbo. A un certo punto, che cosa fa? Dopo questo grande miracolo, quindi riesce a salvarsi, il marito abbandona la città di Worms perché la gente non pensasse che questa donna avesse fatto, diciamo così, un atto di stregoneria. Dopo qualche tempo appunto nasce questo bimbo sano e libero, come diciamo noi, e appunto era Racine. Questa è una delle tante leggende che si racconta appunto su Racine, per renderlo proprio più amato dagli studiosi. Lui trascorre questa sua fanciullezza nella sua città natale di Troyes, probabilmente ci sta fino all'età di 18 anni, e poi seguì l'esempio di molti giovani di quell'epoca che andavano a studiare nelle scuole di Worms e Magonza, dove insegnavano questi allievi di Rabbeinu Gereshom Meor Agolah, questo Rabbeinu Gereshom luminare della diaspora, che abbiamo appunto citato poc'anzi. Dice anche, racconta anche una leggenda, spiegando un versetto del Talmud, che quando si spegne una stella se ne accende un'altra. Nel momento in cui stava scomparendo Rabbeinu Gereshom Meor Agolah, nasceva Racine, che dice: il Signore Dio non lascia il popolo senza una guida, e Racine in questo senso lo è proprio stato e l'ha sostituito proprio forse anche meglio per certi versi. Ora, al tempo in cui vive Racine, ormai i centri dell'ebraismo, Babilonia e Gerusalemme, avevano esaurito la loro funzione nella vita della diaspora, tutti si rifacevano a Babilonia, a Babel, e si rifacevano a Gerusalemme, Si erano però nel frattempo formati altri due nuovi centri, la Spagna ebraica grande per numero e per importanza, e quello, diciamo così, il centro ebraico in Francia e anche in Germania. Racine studia a Worms con Rabbi Jacob Ben Yakar, che è il primo che gli dà questo nome, che lo chiama Racine. Diviene grande, sì, da essere addirittura definito Parshandata, che viene un po' dall'aramaico, una parola aramaica, che significa principe dei commentatori. Tra le sue opere, che sono anche abbastanza numerose, spiccano ovviamente il commento alla Bibbia, in particolare il commento alla Torah, i primi 5 libri della Bibbia, e il commento al Talmud. L'interpretazione di Racine si rivolge agli studiosi del vasto pubblico e non agli specialisti. E lui, dedicandosi al commento e alle spiegazioni della Torah e della Bibbia, e anche del Talmud in verità, ebbe sicuramente coscienza del valore che questo tuo lavoro, questa tua opera, avrebbe poi avuto in seguito per tutte le masse ebraiche, per tutti quelli che studiavano Torah. Infatti fu a buon ragione, fu affermato che se non ci fosse stato Racine, il popolo ebraico probabilmente avrebbe perso la possibilità di comprendere, se non tutto il Talmud, alcuni punti del Talmud babilonese sarebbero stati di difficile interpretazione. Quindi questo, basti soltanto questo per immaginare quanta importanza avesse avuto Racine. Lui vive in povertà, faccio una battuta come un po' tutti i rabbini, insomma, non è che sono... Lui vive in povertà e all'età di 25 anni torna nella sua città, dove si riunisce a sua moglie che lui aveva lasciato per andare a completare questi studi, e addirittura per far fronte alle esigenze economiche della sua famiglia si guadagnava, pensate, da vivere coltivando una vigna, faceva il vino, Racine, produceva del vino. Questo era un po' nello stile anche dei rabbini del Talmud, che non soltanto facevano i rabbini, ma facevano anche un altro mestiere. Dice il Perché a volte che è bene e accompagnare allo studio della Torah un'occupazione fissa, c'erano dei rabbini che facevano i calzolai, qualcuno facevano fornai, eccetera, eccetera. Quindi Racine si manteneva a stento in questo modo. Visse da povero e da alcuni suoi scritti lui accenna a questa sua grande difficoltà economica. Ora, quando si parla del commento alla Bibbia e in particolare del commento alla Torah, non si può non pensare a Racine, perché il suo commento è per definizione il commento di Racine. Pensate che l'antica scuola dove lui studiò, dove lui aveva studiato, aveva insegnato, nella città di Worms, esisteva fino a poco tempo prima della seconda guerra mondiale. In particolare c'era lì una sedia, una poltrona dove lui stava seduto, studiava, insegnava, e veniva mostrata ai turisti, a quelli che passavano da quelle parti, proprio per fargli vedere dove Rashi svolgeva la sua attività. Tutto questo fu distrutto dai nazisti durante la seconda guerra mondiale. Lui vive tranquillo nella sua città natale, per molti anni ebbe tantissimi allievi che diventarono dei grandi maestri, ma nel frattempo continuava nella sua opera di commentatore, cioè continuava a scrivere e a produrre. Ebbe soltanto delle figlie femmine, non ebbe figli maschi, anche se secondo la tradizione ebraica bisognerebbe avere un maschio e una femmina per uscire d'obbligo dal precetto della procreazione. Evidentemente già aveva provato, non gli era riuscito. Ebbe soltanto delle figlie femmine che sposarono però grandi cacamim, sposarono grandi maestri e gli diedero tantissimi nipoti. Alcuni di questi nipoti divennero grandi maestri anche loro. Basti ricordare appunto Rabbeinu Tam, un altro grande della tradizione ebraica. Gli ultimi anni della sua vita furono abbastanza difficili, in particolare in uscita il periodo del 1096, durante la prima crociata, che tanti lutti portò agli ebrei in Europa, e non solo in Europa. Lui stesso ne fa cenno in alcuni suoi scritti, in alcune sue responsa, perché tutti si rivolgevano a lui da tutte le parti per avere anche a volte dei pareri in materia, diciamo così, di ritualistica. E la sua salute vede meno col passare degli anni, però volle continuare a studiare, a insegnare fino al suo ultimo giorno. Il suo commento. Il commento alla Torah, in particolare, è sempre un commento chiaro, preciso, conciso e profondo. In genere, e questa è una caratteristica del suo commento, dà la risposta ad un problema che riscontra nel testo quasi sempre senza formulare il quesito stesso. Tante volte quando noi insegniamo Rashi, diciamo anche ai ragazzi, qual è il problema di Rashi qui secondo voi? Allora bisogna capire prima qual è il problema, per poi capire qual è la risposta. E lui dà immediatamente la risposta, senza porre il quesito. Per dare un'idea di quanto sia profondo il suo commento, basti ricordare che, secondo alcuni, ci sono state più di 1000 opere scritte sul commento a Rashi stesso, dei super commenti. Altri hanno commentato il commento di Rashi, sostiene addirittura 1000 commenti al commento di Rashi. E tra l'altro la primissima stampa di un libro ebraico avvenuta a Reggio Calabria nel 1475 è il commento di Rashi alla Torah. Non c'è testo in percentuale, insomma voglio dire, della Torah che non riporti il commento di Rashi. Qualsiasi testo voi comprate sulla Torah troverete sicuramente al 90% se non più il commento di Rashi. Ci saranno anche altri commenti, ma il commento di Rashi è insostituibile. Dunque, nel suo commento, e questa è un po' anche un'altra delle sue peculiarità, ricorrono due metodi esegetici, due metodi di interpretazione: il Peshat e il Derash, che si fondono l'uno con l'altro. Che cos'è il Peshat? Il Peshat è la spiegazione che segue il significato letterale del testo. Il Midrash invece è una ricerca che spinge ad andare oltre il significato letterale, cercando di coglierne il profondo e misterioso significato. Lui usa il Midrash quando il Midrash serve in qualche modo a definire meglio il senso letterale. A differenza di altri commentatori medievali, Rashi non chiarisce quali sono i suoi metodi di interpretazione che caratterizzano un po' il suo lavoro, la sua opera. Solo nel corso del commento qui e lì con brevi accenni dice: io questa cosa la interpreto in questo modo e uso questo sistema. Lui dice in Bereshit, nella Genesi, al capitolo 33, riportando una frase del Talmud, di Sanedrin, del trattato di Sanedrin, che parla appunto dei sinedri, dei tribunali, dove dice che le parole della Torah sono come un martello che frantuma la roccia. Esse si scindono in vari significati. Quanto a me, io mi occupo di definire il senso letterale, peshutot, peshat, la cosa semplice, del testo. Però mostra di condividere, come accennavo prima, pienamente, anche il principio del metodo midrashico, del midrash, però afferma che il suo intento è di privilegiare comunque sia il senso letterale, il peshat. Non disdegna affatto l'uso dei midrashim, del midrash e della gadà, quando questa aiuta appunto a definire bene il senso del testo. Quando per esempio un verso presenta una o più interpretazioni midrashiche, spesso lui ne espone simultaneamente anche il peshat, anche il senso piano, il senso letterale, per impedire che questo peshat sia in qualche modo trascurato e ribadire che nessun testo è mai privo del suo senso letterale. Uno studioso del XIX secolo, credo che sia XIX secolo, lo Zunz, nella sua opera su Rashi, segnala anche il materiale a cui attinge Rashi e dal cui esame si può capire, si può evincere che nell'interpretazione, nelle esegesi di Rashi prevalsero due criteri. Il primo, dice lo Zunz, la Bibbia e la letteratura rabbinica costituiscono uno stesso universo, pertanto si può attingere anche da quest'ultima per completare ciò che serve o quello che manca. Secondo criterio, creare una continuità significativa tra i versi, per cui è lecito attingere anche dalla tradizione dei rabbanim, dalla tradizione rabbinica. Tra le fonti, per esempio, di cui si serve anche Rashi, vi è il Targum Onkelos, la traduzione aramaica di Onkelos, la traduzione della Torah, e del Targum Yonatan, della traduzione aramaica di Yonatan ben Uziel, per quel che riguarda il resto della Bibbia, riconoscendo, dice lui, che ogni traduzione è anche una interpretazione del testo. Anche se noi diciamo qualche volta scherzosamente che tradurre può voler dire tradire, insomma. Però lui dice che queste traduzioni aramaiche aiutano ancora di più a capire il senso di quelle parole. Rashi cita spesso questo Onkelos perché riconosce nella sua traduzione un significato interpretativo che spiega tutte le parole ebraiche del testo seguendo il Peshat, quello che è il suo metodo principale, cioè l'interpretazione del senso letterale. Naturalmente quando non condivide l'interpretazione la rifiuta perché si allontana a suo dire dal significato del peshat e quindi dice io non sono d'accordo, ma io non, magari la riporta, dice ma non sono d'accordo con questa interpretazione. Un altro aspetto del suo sistema, del suo metodo esegetico è questo: se per esempio un versetto o una parola secondo lui non presentano particolari difficoltà di interpretazione, lui prende in esame tutto il verso per esaminarlo nel contesto generale ed appianare eventuali altre difficoltà che si trovano nel testo. La chiarezza è lo stile della sua interpretazione, della sua esegesi, e proprio per questo non esita anche a servirsi di parole straniere per chiarire il senso preciso delle parole ebraiche. Infatti nel suo commento spesso inserisce i cosiddetti loazim, sono delle parole, glosse, va bene, lingua francese del suo tempo. Pensate che solo nella Bibbia lui ne riporta 967, poi vedremo forse un esempio di questo, e 2190 nel Talmud, circa 3157 parole non ebraiche inserite nel suo commento per chiarire meglio il senso di quella parola, di quel versetto che lui vuole interpretare o sta spiegando. Gli studiosi di Rashi si sono chiesti circa la relazione esistente nella sua esegesi, nella sua interpretazione, tra quella midrashica, cioè omiletica, eccetera, allegorica, e l'interpretazione del Peshat letterario. Ci sono state diverse risposte. La maggior parte ritiene che lui avesse la tendenza a servirsi del Midrash in aggiunta al testo scritto, soprattutto per fini educativi, per fini etici, morali. Altri invece dicono che Rashi cita l'interpretazione del Midrash in quanto implica una funzione analoga a quella del Peshat, a quella dell'interpretazione letterale. Per cui una spiegazione midrashica del testo che non presenta altre osservazioni significa che Rashi considera questa interpretazione del tutto aderente al suo metodo del Peshat, al suo metodo di interpretazione letterale. Pertanto, ogni qualvolta questo commentatore, il grande Rashi, cita il Midrash, lo fa per ragioni dettate da necessità di interpretazione e non magari per arricchire il testo con questi racconti a carattere un po' edificatorio. L'ultima cosa che volevo dire su Rashi, poi passiamo a degli esempi, se puoi distribuire questi fogli, un'ultima cosa che volevo dire è la scrittura di Rashi. Chi si accosta a un testo di Rashi vede che non è scritto, non è scritto normalmente in ebraico che noi conosciamo, ma era una scrittura rabbinica, una specie di corsivo che usavano i rabbini in quell'epoca anche per velocizzare un po' le cose che dovevano dirsi o dovevano scriversi. Ora, siccome Rashi ha prodotto più di chiunque altro, perché pensate, scrivere un intero commento a tutta la Bibbia e un commento al Talmud non è cosa da poco, siccome lui ha prodotto più di tutti, per cui quella scrittura ormai è nota come la scrittura di Rashi. Ma adesso volevo passare ad esaminare qualche versetto. Non so se avete già tutti quanti il testo, ecco, sta girando un attimo soltanto. E come esempio volevo prendere proprio la parasha, cioè il brano che leggeremo sabato prossimo al Tempio, che è la parasha di Vayeshev, che è capitolo 37 della Genesi. Questo brano, questa parasha, adesso noi esamineremo il primo passo, è la parasha che riguarda l'inizio della storia di Giuseppe, che comprende anche le ultime parashot, gli ultimi brani della Genesi. La storia di Giuseppe, la conoscete, si presenta particolarmente interessante, e anche il personaggio, con i suoi aspetti, le sue virtù, i battibecchi e le rivalità in famiglia, cose che poi avvengono, cose comuni un po' in tutti i tempi. E qui ci viene presentato anche da Rashi questo personaggio così com'è. Noi a volte siamo abituati a vedere o a considerare certi personaggi con l'aureola, ma non sempre in effetti sono così come noi ce li immaginiamo, come ci sono stati presentati magari nel corso dei nostri studi. Potrei parlare anche non solo di Giuseppe, ma anche di suo padre, di Giacobbe, perché anche Giacobbe in gioventù è stato abbastanza vivace, insomma, la storia di Giacobbe nei rapporti con suo fratello Esaù, sono stati dei rapporti difficili dove non sempre Esaù aveva torto nei confronti di Giacobbe. Dunque questo capitolo possiamo dividerlo in questo modo, il verso 1 e 2 che è una specie di titolo. Poi ci sono i versi 3 e 4 che ci espongono un po' il rapporto, l'amore di Giacobbe verso questo suo figlio e quella conseguenza di questo amore di Giacobbe nei confronti di Giuseppe. Poi nei versi 5 e 8 c'è il primo sogno che fa Giuseppe, i versi 9 e 11, secondo sogno e le conseguenze di questo secondo sogno. Ora cominciamo con il primo versetto. Dice Vayeshev Yaakov, io leggo in ebraico e poi avete anche la traduzione, Vayeshev Yaakov Ve'eretz Megurei Aviv Ve'eretz Kenan. Dice Giacobbe si stabilì nel paese dove tuo padre aveva soggiornato come forestiero, nel paese di Canaan. E qui dobbiamo leggere un pochino velocemente, se volete lo faccio io, il commento di Rashi, e poi lo spieghiamo. Giacobbe si stabilì, dice Rashi, dopo averci riferito brevemente riguardo agli insediamenti di Esaù e dei suoi discendenti, nel capitolo precedente a questo, poiché il loro valore e la loro importanza non era tale da richiedere una descrizione dettagliata di come essi si insediarono e di come, con guerre successive, cacciarono i Corei. La scrittura ci descrive ora, dice Rashi, in modo molto dettagliato e particolareggiato, gli insediamenti di Giacobbe e dei suoi discendenti, con tutti gli eventi che li causarono. Infatti la loro importanza davanti a Dio era tale che si doveva parlare di loro a lungo. Allo stesso modo noi riscontriamo che, a proposito delle 10 generazioni che vanno da Adamo a Noè, sapevate che c'erano 10 generazioni? La scrittura dice semplicemente, il tale generò il tale. Quando però si giunge a Noè, la scrittura e il testo si dilunga, si attarda su di lui. Anche a proposito delle generazioni che vanno da Noè ad Abramo, la scrittura è concisa, altre 10 generazioni. Quando però si arriva ad Abramo, essa parla a lungo di lui. Si può paragonare a una perla caduta nella sabbia, un uomo fruga nella sabbia passandola al setaccio finché non la trova. Trovata la getta via i sassi e tiene la perla. Altra interpretazione dei termini Giacobbe si stabilì, delle parole Giacobbe si stabilì. Una volta i cammelli di un mercante di lino entrarono in una città carichi di lino. Il fabbro chiese con stupore, ma dove metti tutto questo lino? Allora un uomo sagace gli rispose, una sola scintilla uscita dalla tua cucina è sufficiente a bruciare tutto. Allo stesso modo, anche Giacobbe, vedendo tutti i capi di Esaù enumerati precedentemente, nel capitolo precedente a questo, si domandò con stupore, chi potrà mai sconfiggere tutti costoro? Cioè, ma cosa sta scritto dopo? Questa è la genealogia di Giacobbe Giuseppe, che non sarebbe nemmeno giusto iniziare con Giuseppe, perché il suo primogenito era Reuben. In un altro passo è scritto, la casa di Giacobbe sarà un fuoco, e la casa di Giuseppe una fiamma, e la casa di Esaù sarà come paglia, una scintilla uscita da Giuseppe distruggerà e brucerà tutti i capi di Esaù. Ora, leggendo questo versetto, noi apparentemente avvertiamo nessuna difficoltà, dal momento che questo versetto in un certo senso si presenta come una specie di titolo a tutto il racconto. Tuttavia, se si va un pochino in profondità, notiamo che non è questo il punto in cui bisognerebbe collocare questo nostro versetto. Perché? Perché nel capitolo 35, questo è il capitolo 37, nel capitolo 35 al verso 27 è scritto Giacobbe andò da Isacco suo padre in Mamre, Kiriat Arba, dove già avevano abitato Abramo e Isacco. Cioè si parla, precedentemente a questo capitolo, nel capitolo 35, si parla del ritorno di Giacobbe dalla casa di Labano alla terra dei suoi padri. E se quel verso voleva informarci che Giacobbe aveva deciso di stabilirsi definitivamente in Eretz Israele, nella terra di Israele, era quello il punto più adatto per inserirlo, perché lui era di ritorno da casa dello zio Labano. Allora perché ricordarlo qui? Perché tornare a ricordare qui questa cosa? E lui dice, Giacobbe si stabilì nel paese dove suo padre aveva soggiornato, perché rifarlo di nuovo qui? Allora si può rispondere a questo quesito se facciamo un confronto con quanto è scritto nel capitolo precedente a questo, che narra della discendenza di Esaù, e dove dice e abitò Esaù nel monte di Seir. Questa è la discendenza di Esaù. Poi invece da noi, al capitolo 37, quello che abbiamo letto, il nostro verso, e abitò Giacobbe nella terra in cui abitò suo padre, nella terra di Canaan. Questa è la discendenza di Giacobbe. Allora che cosa notiamo? Notiamo subito come Esaù abbia scelto una strada diversa, un'altra strada rispetto a quella che Dio aveva indicato ai suoi padri. Viceversa, Giacobbe continua la tradizione e si stabilisce nella terra promessa. Ecco perché il verso viene collocato di nuovo qui, all'inizio della storia di Giacobbe e dei suoi figli, ancora prima che essi scendano in Egitto e divengano appunto un popolo, il popolo di Israele. Quindi per mettere in evidenza la differente scelta che c'era stata tra Esaù e Giacobbe, come a dire che Giacobbe a questo punto era veramente degno di ricevere su di sé quella primogenitura che aveva sottratto per certi versi, dico per certi versi perché andrebbe approfondito anche questo, che aveva sottratto per certi versi a suo fratello Esaù. Lui fa una scelta conforme, Giacobbe, a quella che era stata appunto la scelta di suo nonno Abramo e di suo padre Isacco. C'è anche un'altra nota di Rashi che mi pare che io non ho citato qui, e a proposito di quel Vayeshev, Vayeshev noi abbiamo tradotto si stabilì, vuol dire anche stare in tranquillità. Giacobbe ormai aveva praticamente superato tutti i problemi con suo fratello Esaù e pensava che le cose ormai stessero andando bene, non aveva più problemi. E allora dice il Midrash, e questo serve, come dicevo prima, in un certo senso per rafforzare il senso del Peshat, il senso letterale, dice il Midrash, ai giusti, ai tzadikim, non gli basta quello che gli è riservato, quello che sarà riservato loro nel mondo futuro, vorrebbero starsene tranquilli anche in questo mondo. Ma il mondo, questo mondo, per i tzadikim, per i giusti, per queste persone pie, è un mondo di lotta continua. Infatti, non a caso, immediatamente gli si presenta il problema di suo figlio Giuseppe. Giuseppe dice che aveva un carattere piuttosto strano, no? Tant'è vero che in uno dei versetti qui dice che era un ragazzo che aveva 17 anni. Allora la ci fa notare, ma è ovvio, se aveva 17 anni è ovvio che fosse un ragazzo, poteva essere certo un uomo. Allora ci interviene e spiega, dice no. Cioè non è che era un ragazzo di 17 anni che faceva delle cose molto strane che fanno i ragazzi della sua età, ci teneva molto a se stesso, si metteva a posto i capelli, si tingeva gli occhi per apparire bello. Diciamo che Giuseppe era molto narciso in questo e fa delle cose che indispettiscono i fratelli, anche se dietro, diciamo la verità, c'era tutto un disegno, questo lo vedremo. E adesso parlando dei sogni, se vediamo un attimo velocemente il primo sogno e anche il secondo, il padre poi a un certo punto diciamo che lo rimprovera, gli dice ma perché dici queste cose? I fratelli si ingelosiscono, però dice il testo, ma il padre conservò memoria. Il padre conservò memoria della cosa perché sapeva che questi sogni avevano in realtà un vero significato. Anche se Rashi spiega che non c'è sogno dove non ci sia una cosa che non abbia consistenza. Infatti nel secondo sogno di Giuseppe lui dice che suo padre, sua madre e le 11 stelle si sarebbero dovute inchinare a lui. E allora il padre gli risponde, riporta questo è il commento di Rashi, riporta, cioè come fa a essere vero questo sogno se tua madre è morta? Tu non hai tua madre. Come non è possibile per questa ragione tutto il sogno non è vero? Ma invece dice il testo di Rashi, riporta, cioè non sapeva Giacobbe che le cose erano riferite a Bilà che l'aveva allevato, a l'ancella di tua madre che l'aveva allevato come un figlio. E ora si potrebbe fare una volta una lezione apposta sul significato dei sogni nell'ebraismo, insomma, dicono i maestri che il sogno è un sessantesimo della profezia. Ma vediamo un attimo adesso il verso 10, che dice, verso 10,
siamo qui al secondo sogno,
che dice: lo raccontò poi.
Dunque, prima leggiamo tutto là.
Ora Giuseppe fece un sogno e lo raccontò ai suoi fratelli, che lo odiarono ancora di più. Disse loro, leggo qualche pezzetto prima: ascoltate, vi prego, questo sogno che ho fatto. Ecco, noi stavamo legando dei pavoni in mezzo alla campagna, quando ecco il mio pavone si alzò e poi restò diritto. Ed ecco ancora che i vostri pavoni vennero intorno a me e si prostrarono al mio pavone. Qui Rashi, vedete, riporta: stavamo legando comuni, e come lo rende il Targum. Il Targum era quella traduzione aramaica di cui vi parlavo prima, la traduzione di Onkelos. Stavamo affastellando dei fastelli. Allo stesso modo, e porta anche altri esempi per dare una spiegazione ai termini, una spiegazione di carattere lessicale. Gli dissero allora, vado avanti, il verso 8, gli dissero allora ai tuoi fratelli: vorrai tu forse ammalotti un localeno in masciolto di sorvano? Vorresti forse dominare su di noi o regnare su di noi? E lo odiarono ancora di più a causa dei suoi sogni e a causa delle sue parole. Cioè, a causa delle sue parole, dice Rashi, a causa cioè delle brutte dicerie che egli riferiva al padre, perché Giuseppe riferiva al padre le cose che i fratelli, secondo lui, cose di male che facevano questi suoi fratelli, che poi in realtà non corrispondeva così, e per questa ragione Giuseppe poi viene anche punito in un certo senso. Per esempio, vi faccio velocemente questo esempio: Giuseppe accusava i fratelli di mangiare parti di animali viventi e accusava i fratelli di trattare male gli altri fratelli, figli delle ancelle, chiamandoli servi, chiamandoli schiavi, e poi li accusava di atti immorali. Per queste tre cose Giuseppe in qualche modo viene punito, e dice Rashi, in uno dei tanti commenti, dice: mi dà che ne mi dà. Qui c'è la legge del contrappasso, detta in parole povere, ma la spiega ai ragazzi: chi la fa l'aspetta. Perché quando lui ti accusava i fratelli che loro prendevano pezzi di animale se li mangiavano, c'è scritto che quando i fratelli decisero di uccidere Giuseppe, presero la punica che gli aveva regalato il padre, che è stato motivo appunto di uno sconquasso familiare questa tunica, e i fratelli Vaishkatu scannarono un capretto, cioè Vaishkatu vuol dire scechità, fecero la macellazione rituale, quindi non era come diceva lui che si comportavano i fratelli in questo modo. Per il fatto, per esempio, che lui andava a dire al padre che i fratelli trattavano male i fratelli figli di Lea, della prima moglie, trattavano male gli altri fratelli chiamandoli servi, lui come schiavo viene venduto in Egitto. Lui poi si rende conto di quello che vuol dire essere schiavi. La terza cosa, che lui accusava i fratelli di atti immorali, che si univano a donne del paese così liberamente, poi gli mette gli occhi addosso la moglie di Potifar, e per questo lui poi ci passa appunto un brutto guaio. Poi si passa, andiamo avanti, fece ancora un altro sogno, lo raccontò ai suoi fratelli e disse loro: ecco, ho fatto ancora un sogno, sentite, il sole, la luna e 11 stelle si prostrarono a me. Racconta questo sogno ai fratelli e i fratelli stavolta stanno zitti, non reagiscono. Lo raccontò poi al padre e ai fratelli, cioè dire, dice Rashi, dopo averlo raccontato ai fratelli, lo raccontò di nuovo al padre in presenza dei fratelli. E il padre lo rimproverò e gli disse: che sogno è questo che tu hai fatto? Dovremmo forse venire io, tua madre e i tuoi fratelli a prostrarci fino a te, a terra, davanti a te? Allora, ci si meraviglia, leggendo questo fasuk, questo versetto, come mai ci si chiede, Giuseppe ripete di nuovo lo stesso sogno, il secondo, quello delle stelle, della luna delle stelle, al padre di fronte ai fratelli. Perché lo ripete? A questa domanda non è così facile rispondere. Il commento di Rashi ci aiuta. Bisogna, dice, notare la reazione dei fratelli dopo il primo sogno. Qual è stata la reazione dei fratelli dopo il primo sogno? Che gli dicono: ma chi credi di essere? Vuoi forse tu regnare su di noi? Pensi di essere un dominatore? E dopo il secondo sogno? Infatti, dopo il primo abbiamo visto che hanno questa reazione, criticano fortemente
Giuseppe, ma allo stesso tempo, spiegando il sogno, danno soddisfazione a Giuseppe e ai fratelli, perché Giuseppe era proprio quello che probabilmente voleva sentirsi dire. Quindi i fratelli capiscono, intuiscono questo, e al racconto del secondo sogno non danno assolutamente nessuna risposta, e per questa ragione ripete di nuovo il sogno ai fratelli in presenza del padre. E il padre lo critica e gli dice appunto: dovremmo venire io, tua madre e due fratelli a prostrarci a te fino a terra. Quindi non fa altro che il padre spiegare, lui stavolta, lui che ha la reazione, spiegare il sogno, cosa che i fratelli volevano invece evitare perché già l'avevano fatto e non volevano dargli appunto soddisfazione. E quindi è chiara la reazione dei fratelli, Baikanu Boiha, dice i fratelli, dice diventarono ancora più gelosi di lui, dice Beaviv, ma suo padre invece, Shamar et Adavar, il padre invece conservò memoria della cosa. E dice Rashi, Giacobbe attendeva con ansia che la cosa si realizzasse. Cioè a dire che c'era dietro tutto un disegno divino e Giacobbe questo lo aveva già un pochino intuito. Un altro esempio, ultimo esempio, la trappola al verso 18, essi lo videro da lontano, perché il padre lo manda a trovare i fratelli, dice vai a vedere dove stanno i tuoi fratelli, e lui si mette in cerca appunto di questi fratelli. E lo videro da lontano, e prima che giungesse vicino a loro, complottarono contro di lui per farlo morire. Rashi dice qua, spiega quel complottarono, essi erano pieni di complotti e di inganni, come a dire si riempirono di complotti e di inganni proprio per eliminarlo. Lo videro da lontano, e prima che si avvicinasse a loro, si prepararono delle insidie per farlo morire. Come fecero a capire da lontano che era lui, si chiede qualcuno? Il fatto che fosse lontano, cioè, lo deduciamo non solo dall'espressione da lontano, perché lo dice direttamente il testo, ma anche dal fatto che per un po' di tempo, è quello che dice appunto Rashi, per discutere sul complotto da preparare contro Giuseppe. Probabilmente lo avevano riconosciuto dalla tunica a strisce, o lunga, una tunica lunga, come qualcuno interpreta, che era speciale e che portava soltanto lui. Quindi ebbero tutto il tempo per prepararsi a eliminare il loro fratello. Ricordiamo, come già fatto prima, che la tunica è stata uno dei motivi d'odio da parte dei fratelli, ed ora è la stessa tunica che dà la possibilità ai fratelli di riconoscerlo da lontano e di preparargli quindi una trappola. La bellissima spiegazione di Rashi, per esempio a proposito di questa tunica, e questa è la grandezza di questo commentatore e anche dei suoi successori. Per esempio la tunica colorata si dice in ebraico con la parola passim. Passim, secondo Rashi, non sarebbero altro che la sigla delle sue disgrazie. La P sta per Potifar, tutto quello che lui passerà successivamente con Potifar. La Samech, la S, sta per Socharim, che sono poi quei mercanti che appunto lo prenderanno e lo venderanno in Egitto. E poi c'è la Yud, che è gli Ismailiti, che è il primo gruppo che passa, e la Mem sta per Midianiti, che lo porteranno definitivamente in Egitto. Quindi non è che Giacobbe, pensate, avesse regalato al figlio Giuseppe, che so io, una Ferrari o una pelliccia di visone, gli ha regalato una tunica che, secondo un'interpretazione talmudica, non avrebbe avuto un valore più di 4 sicli, 4 shekalim, non quelli di oggi, non so quanto il valore di quell'epoca, ma comunque non era un gran valore. Però bastò poco per scatenare questo putiferio in famiglia. Dunque, e voglio concludere con l'interpretazione che dà Rashi quando Dio dice ad Abramo: Lech lecha mi arzecha o mi molatecha o mi betavicha el aretz asher arecha. Cioè va verso la terra che io ti mostrerò, dice Rashi che Dio non gli rivelò quale terra, di quale terra si trattava, cioè perché fosse più cara ai suoi occhi e dargli quindi la ricompensa per aver obbedito agli ordini di Kadosh Baruch, agli ordini di Dio. E quindi qualcuno, qualche commentatore, qualche studioso moderno dice, così è anche per tutta la scrittura, per tutto il testo, spesso non sono rivelate subito tutte e a tutti le spiegazioni, ma dice nascono, sbocciano secondo i tempi e le persone, e riportando anche il pensiero di Levinas che dice certi suoi aspetti non si sarebbero mai rivelati se certe persone, se certi uomini fossero mancati all'umanità, riferendosi in particolare a Rashi. E dice infatti una di queste persone, appunto Rabbeinu Shlomo Yitzchaki, Rashi e in sua compagnia, dice lui, conclude Levinas, forse anche qualcuno di noi lo avrà fatto. Grazie.